Grazie Tiziana, io personalmente mi sento un po' in imbarazzo, prima di tutto per le cose che si sono dette su di me, in secondo luogo perché...
Capita quasi sempre, chi si siede da parte a me, si è un po' in imbarazzo.
Sì, da questa parte del tavolo per forza, insomma, va bene, d'accordo. Allora, e poi perché... L'altro motivo di imbarazzo è che presentare Matteo Corradini significa non sapere bene da che parte cominciare. Io ecco, ho individuato essenzialmente due elementi conduttori, cioè l'interesse per la cultura ebraica da una parte, l'ebraismo e l'interesse per la didattica, che unendosi insieme in modi diversi, declinati in forme diverse, hanno dato origine a una serie di attività enorme, di cui l'ultima, infatti, nel curriculum che mi sono stampato cercando di capire qualcosa, l'ultima, a quanto pare, è l'attività di insegnamento, che arriva alla fine perché insegna all'Università Cattolica a Piacenza. No, correggimi in qualunque momento.
Sì, sì.
Perché
allora ti correggo subito. Ecco, non è vero.
Ecco, benissimo. Allora cosa
dico? Ho insegnato, sì, sono stato docente a contratto. Ecco. Stato docente a contratto, poi hanno detto che costavamo troppo, a me sembra di prendere niente, e quindi hanno fatto fuori tutta una serie di docenti a contratto, tra cui me, e quindi basta, ma non era un lavoro, era una mancia della nonna, e quindi...
Beh, il lavoro di docenza a contratto.
Le docenze a contratto, sì, sono molto divertenti.
E comunque sarebbe una cosa marginale rispetto a tutta la serie di altre attività, molte delle quali passano sotto la voce collaborazione o organizzazione o in qualche modo una supervisione. Questa collaborazione è un concetto che apparentemente sembra un po' strano. Ora, se poi andiamo a leggere quello che accade effettivamente, si scopre che i collaboratori sono poi quelli che di fatto tengono in piedi tutti gli eventi culturali di un qualche rilievo che si svolgono e che si verificano in giro per il mondo. Cioè sono loro che preparano il materiale, sono quelli che tengono i contatti con i personaggi, sono quelli che scrivono anche i discorsi, mi sembra che sia accaduto questo nel caso.
Questo è vero.
Sì. Per esempio,
a me è capitato con Ben Kingsley di scrivere delle cose per Ben Kingsley. Conoscete Ben Kingsley? Per gli adulti è quello che ha fatto Schindler's List, Gandhi, eccetera. Per i ragazzi, avete visto Iron Man 3? Avete presente il mandarino? Non quello vero, quello giovane, quello vecchio che finge di essere il mandarino, quello beccano alla fine è solo un po' un rimbambito. Dai, Iron Man 3, ce l'abbiamo tutti qua, no? Beh, lui è il vecchio di Iron Man 3, è Ben Kingsley. Con lui ho lavorato. Ah, buonasera, anzitutto. Adesso lei stava cercando passare il suo imbarazzo su di me, parlando di me.
No,
quindi
no,
adesso
no, ricomincio.
Imbarazzo,
riprendo,
la lancetta dell'imbarazzo su di me.
Ho una dura funzione, quindi la porterò fino a.
Beh, ma raccontiamola. Qualche anno fa mi è capitato di lavorare a Teresin per un'organizzazione inglese, e un'organizzazione ebraica inglese, che è l'International Jewish Congress. Mi hanno chiamato, io credevo che stessero scherzando, e me li sono quasi giocati. Questi possiedono un palazzo in centro a Londra, tutto di vetro, di quelli che dentro sono tutti di vetro, con i tavoli di vetro, probabilmente fanno anche le riunioni con le cravatte di vetro, e questi mi chiamano, e loro, immaginavo questa riunione in viva voce, e mi chiamano e mi fanno: guardi, ci serve una consulenza sul ghetto di Teresin, perché faccio ricerca sul ghetto di Teresin, e ci sarà lei, ci sarà Natalie Portman, ci sarà Ben Kingsley, e avremo in collegamento Steven Spielberg da Auschwitz, ok? Io mi sono messo a ridere pensando che stessero scherzando, e gli ho chiesto: e Paperino in collegamento da Disneyland ce l'abbiamo o no? E dopo alcuni secondi di gelo dall'altro lato del telefono, questa una vocina, c'era questa ragazza che mi chiamava e fa: guardi che noi non stiamo scherzando. Ed effettivamente non stavano scherzando. Cioè, Natalie Portman, poi purtroppo. Sapete chi è Natalie Portman?
Caspita.
Allora, l'amorosa di Thor, andiamo sempre a finire lì, cioè ormai sono tutti Avengers e X-Men. L'amorosa di Thor, dai, quella piccina, quella. No? Beh, adesso ho fatto Jackie Kennedy, ma voi non avete visto
loro,
Jackie,
no,
non guardate,
non
andate a vedere Jackie Kennedy. Cioè, no, gli adulti sì, è molto bello, però per i ragazzi è un po' angosciante, ma anche per noi, parecchio, però è fatto bene. E niente, ho lavorato per Ben Kingsley, ho scritto il discorso che lui avrebbe letto. Lui è una persona molto così, molto professionale, molto amichevole, ha una bellissima voce, per certi versi è più bella l'originale, ancora di più del doppiatore. Il doppiatore lo fa leggermente più alto, lui ha una voce più bassa. Lavoravamo in una condizione pessima, perché lavoravamo all'aperto in gennaio, a fine gennaio a Terzin. Quindi lavoravamo, io guardavo ogni tanto la temperatura, lavoravamo tra i meno 14 e i meno 8. C'era sempre sta roba, che per leggere all'aperto non è proprio la temperatura ideale. E beh, basta, poi è andata bene.
Benissimo, vedete che faccio bene a lasciare lui il compito di presentarsi, perché dice le cose meglio di me, io sarei stata lì a dire.
No, io passo l'imbarazzo su Ben Kingsley, che a sua volta lo passerà
me la riprendo. Dunque,
la cosa buffa di quella volta è stata che la squadra era una squadra internazionale. C'erano italiani, inglesi, io lavoravo con un austriaco e uno spagnolo, sembrava una barzelletta. E a un certo punto viene da me una portoghese e mi fa: ma incredibile, sapete come parla il portoghese? Incredibile, ma c'è quello che ha fatto Gange, c'è quello che ha fatto Gange. Ho detto: ma Gange chi? C'è quello che ha fatto Gange, c'è quello che ha fatto Gange, non credo ai miei occhi. Gange. Chi è Gange? Poi ho scoperto, ma ci ho messo un quarto d'ora, che lei intendeva Gandhi. Solo che la D in portoghese è strettissimo, soprattutto del nord del Brasile, sparisce, cioè diventa J. Quindi ho fatto Gange. E per un quarto d'ora questo Gange, chi è Gange? Era Gandhi. Era Gandhi, va bene, era Ben Kingsley.
Gange. E questa è una. Lui compare come collaboratore. Avevo ragione allora a dire che quando si parla di collaboratori si sta a indicare delle persone senza le quali gli eventi culturali non starebbero in piedi. Poi magari si mandano avanti i personaggi d'immagine che sono più noti, però sono quelli. E infatti la sua attività di collaboratore si svolge anche in altri ambiti, per esempio nell'organizzazione del Festival della Letteratura di Cuneo, lì
sì,
in città.
Ha scritto in città.
Anche a Mantova, o sbaglio? O in
Mantova
altra
sì, collaboro, ma un po' più da esterno.
E comunque che sono anche degli eventi importanti. Ma sul ghetto di Terezin sul lager di Terezin, il suo intervento non si è limitato soltanto a questo episodio indubbiamente importante del settantesimo della fine della guerra, ma si è sviluppato negli anni in maniera molto più complessa. E che alla fine ho l'impressione che praticamente, scusa se l'impressione che deduco appunto dal curriculum, nel momento in cui entri in contatto con una realtà, poi alla fine ci vai fino in fondo ramificando tutte le possibilità di intervento, perché sei arrivato anche a ricreare lavorare con l'orchestra un'orchestra klezmer,
sì,
penso,
con,
no?
Con gli strumenti del ghetto
che ha recuperato gli strumenti dell'epoca,
sì.
E quindi addirittura quindi ramificando le capacità di intervento a tutti i livelli sempre e a quanto pare intervenendo direttamente sul posto. Un'altra cosa che mi aveva colpito è questa, la necessità che ha questo signore di intervenire, di esserci sempre. Ho studiato bene?
No, che cosa? No, allora, prof, mi può rifare la domanda? Allora, non c'era,
ci arrivo dopo.
Quella pagina non c'era, l'aveva data da studiare.
Prof. Ci arriviamo. Tutti, cioè, cerchi di essere in tutti i posti di cui parli, arrivarci
e ripercorrerli di cui parlo.
Attentamente.
Infatti non ho mai
questo
scritto libri su...
su Marte. Su Marte non hai scritti, per esempio.
No, ma è una forma di rispetto. Una forma di rispetto. A Terezin Terzin, sapete,
passandoci anche parecchio tempo.
A 60 chilometri da Praga. È un ex ghetto, oggi è un paesino, e è una fortezza, è nato come fortezza. E ci sono andato la prima volta nel 2003. Era una giornata pessima, era fine gennaio, io ero andato a trovare mio fratello vive a Praga dal 2002 e lui lavora per Apple, fa una parte del software degli iPhone e vive, ogni mese vive 3 settimane a Praga e 1 settimana a Cupertino dove fanno gli iPhone. Lui è quello intelligente di casa, insomma, io sono quello bello, questo è un po', ci siamo divisi i compiti, ecco. E non ero ancora andato a trovare Giovanni, poi con la scusa di Terzin, quando vado a Praga vado a dormire da lui. Ci vado così tanto spesso che lui a un certo punto mi ha detto: ma sai Matteo che a Praga ci sono dei bellissimi hotel, ma belli belli, eh? E vabbè, amore di fratello, così. E quindi quando vado da lui, lui è sempre impegnato a fare le sue cose, che non mi racconta peraltro, perché lui sta lavorando su prodotti Apple che usciranno tra 1 anno e mezzo e non me li dice. Cioè, ditemi anche voi se non è, cioè, no, dico, un fratello, potreste, no, non è ligio al dovere fino in fondo. E avevo studiato già tante cose su Terzin e ho deciso di andarci. Era il 29 gennaio, me lo ricordo bene, 29 gennaio 2003, voi non eravate nati? No, no, ma neanche no, dietro, no. Secondo me. E il 29 gennaio 2003 decido di andare, guardo le previsioni del giorno dopo, davano freddo ma bello, insomma, una giornata normale, compro i biglietti del pullman, ai tempi era la linea 17 che andava a terra, sembrava che l'avessero fatta apposta, era la linea 17 che è la Praga-Litomegice, che è ancora, è tuttora la linea da prendere, non è più la linea 17, ai tempi erano di quei pullman, quelli scassatissimi, che puzzano di gasolio, quelli che ti vieni da vomitare prima di salire, poi quando sali ormai è tardi. Cioè. Quindi io salgo su sto pullman, le previsioni avevano sbagliato del tutto, nevicava che Dio la mandava, quindi parte questo pullman e mi ritrovo in questo pullman pieno di gente, in un attimo i vetri si sono tutti appannati, in una paurosa nevicata nella Boemia. Quindi io ogni tanto pulivo il vetro, guardavo fuori, vedevo dei prati pieni di neve, dicevo, ma dove cavolo sono finito? Allora ho chiesto all'autista, ho detto, guardi, mi faccia segno quando... E lui mi ha risposto, gentilissimo, e in un inglese perfetto. Ho pensato, proprio come gli autisti italiani, proprio uguale, uguale. E sono sceso a Terzin, e a Terzin è scesa con me, pensavo di scendere da solo, perché tutti andavano a Litomegice. E scende con me una turista giapponese, io ero vestito tipo alpinista del K2, avete presente? Avevo fuori gli occhi, cioè il resto ero tutto imbottito, questa aveva su un cappottino leggero, leggero, che va bene adesso circa, se c'è fresco alla sera metti su uno spolverino. E questa non aveva il biglietto del ritorno, l'ha chiesto a me, adesso io saprei dove mandarla, senza... Ai tempi non sapevo sinceramente, così, lei non lo sapevo, lei se ne va. Poi sul pullman del ritorno non c'era. E io guardando così questi prati innevati pensavo che quando sarebbe arrivata la primavera e il disgelo, spaccando il ghiaccio, forse avrebbero trovato un cappottino con l'etichetta giapponese. E boh, se andate a Terzin e trovate un cappottino o qualcosa, dei resti, ecco, dei resti, non lo so, non lo so, e ditemelo, perché mandatemi un messaggio, perché sono un po' preoccupato per questa turista giapponese. E quel giorno a Terzin ho capito che quel posto mi stava parlando. È strano dirlo per un posto con un passato così triste, però è vero. E per certi versi forse anch'io stavo parlando a questo posto. Allora ho spostato una bracciata di neve da una panchina, mi sono seduto, c'era silenzio, e sono stato lì un po' in silenzio sotto questa nevicata a guardarmi intorno. E da allora ci sono tornato talmente tante di quelle volte che non saprei neanche contarle, ci ho passato moltissimi giorni. E in tutte le stagioni, in tutti i momenti del giorno, Ci ho lavorato con
10-15 giorni all'anno.
ci ho lavorato con esatto, ci ho lavorato con delle star, ci ho lavorato da solo, faccio ricerca, ci sono andato con delle scuole. Adesso a maggio ci torno con una scuola di Milano che mi ha chiesto, una scuola di Bergamo. Scuola di Bergamo che mi ha chiesto, una scuola superiore, vanno in gita a Praga e li accompagno a Terzi. E a chi, così, a chi viene con me a Terzi faccio sempre fare un percorso che non è un percorso, diciamo, classico, insomma, vediamo delle cose che di solito non si vedono. E poi invece nei primi giorni del 2015, io nel 2015 compivo 40 anni e li compio in aprile, adesso li compio tra 2 settimane. E insomma era l'anno dei 40 anni, cioè uno dice, arrivi a 40 anni, i miei amici che avevano appena compiuto 40 anni, quest'anno per compiere, dai, inventiamoci qualcosa. Ho un amico maratoneta, ma non bisogna mai avere un amico maratoneta, e cioè, è contro la salute, cioè, dovrebbe essere vietato avere amici maratoneti. E sicuramente, magari c'è qualche maratoneta qua, c'è un maratoneta.
Gente,
Maratoneta, anche donne, cioè anche, non è vietato. Questo qua, dai, facciamo la maratona, facciamo Monaco, io l'ho già fatta, è bella. Io ho detto, ma ascolta, guarda, io a Monaco ci vengo volentieri. Io ti aspetto in birreria, tu fai la maratona, poi ci si vede alla sera. E un altro fa, dai, andiamo, facciamo il Castore, andiamo, facciamo un 4.000 e rotti, andiamo sul Monte Rosa, dai, dai, prendiamo la guida, io ci sono già stato. Gli ho detto no. E proprio in quei giorni mi arriva la telefonata di Rizzoli e mi chiedono di fare la nuova edizione del diario di Anne Frank. Anche lì, sinceramente, ho pensato fosse uno scherzo, cioè, però li conoscevo un po' di più, ho detto, ma magari questi qua non sono così giocosi come gli inglesi. E ho accettato ed è stato per me come dire, dal punto di vista lavorativo, per me c'è un prima di Anne Frank, c'è un dopo Anne Frank. E io ho festeggiato i 40 anni lavorando per 13 mesi su Anne Frank. Questo è stato il mio
Perché
modo
questo è il
per.
lavoro più recente.
Per onorare, sì, per onorare un po' il tempo che passa, ecco.
Allora.
E ho fatto il curatore di questo libro. E fare il curatore di un libro è un po' come fare il regista. Cioè, sei quello che coordina il lavoro di tutti gli altri. Quindi devi creare la prima cosa che devi fare è devi creare una banda. Cioè una banda di persone valide. Esattamente come quando facevo le rapine, insomma, devi creare una banda di persone di cui ti fidi, di persone che sappiano fare il loro mestiere, non tutti fanno la stessa cosa. E io adesso non la smentisco, poi lunedì a scuola nel tema che tu gli costringerai a fare. E la prima persona che ho scelto è stata proprio la traduttrice, che è Dafna Fiano. Dafna è stata contenta il triplo di me, perché aveva molti motivi in più di me di essere felice. Perché Dafna vive ad Amsterdam e vive ad Amsterdam perché c'è Anne Frank. E lei è altro che io con Terzin. Cioè io a Terzin ci vado, ma poi torno a casa. Io vivo in un paese in provincia di Piacenza, che è grande come Terzin, però, circa 4.000 abitanti. E lei invece è andata ad Amsterdam a stare perché c'era stata Anne Frank. Poi ha sposato un olandese, quindi lei parla benissimo, traduce l'olandese, ha già tradotto tante cose dall'olandese. Lei è ebrea e suo nonno è stato ad Auschwitz. Suo nonno è Nedo Fiano, che è un sopravvissuto ad Auschwitz, adesso è un signore molto anziano, però insomma, ha sempre ricordato tutto, ha raccontato tante volte quello che gli è successo. E quindi quando io l'ho chiamata, Dafna, le ho detto, senti, allora, qui, quando si chiede una cosa così, bisogna chiederla come se fosse una cosa qualunque, è il trucco, perché altrimenti quello dall'altra parte del telefono sviene. E allora gliel'ho chiesto come quando si chiede, non so, si chiama uno, fa, scusa, sei ancora al supermercato perché mi manca il latte, capito? Cioè con lo stesso tono. Gli ho chiesto, senti Dafna, guarda, ci sarebbe da fare la nuova edizione italiana del diario di Anne Frank, me lo traduci tu? E E lei credo sia svenuta in quel momento. Lei ha balbettato soltanto questa cosa. Fa: Matteo, sono incinta. Me l'ha detto con la stessa delicatezza, come se, diciamo, come se fossi io il padre, ecco. Sono incinta. Lei aspettava il terzo figlio, e anch'io ho tre figli, ho tre bambine. E allora Daphna ha dovuto tradurre Anne Frank. Il bambino è nato a maggio, quindi diciamo ha cominciato a gennaio lei a lavorare, quindi ha fatto gli ultimi mesi di gravidanza più i primi mesi di allattamento, eccetera. E traducendo, lei secondo me traduceva col bambino attaccato alla tetta, secondo me. Ed era bello perché io mettevo a letto le mie bimbe e alle 10 di sera accendevo il computer e mi mettevo a lavorare su Anne Frank. Ed ero certo che Daphna Fiano stesse facendo la stessa cosa, per cui magari le mandavo un messaggio perché avevo un dubbio e lei mi rispondeva al volo perché anche lei era al computer, magari col figlio attaccato. E così, insomma, è stato un anno intensissimo in cui le parole ce le siamo portate dietro continuamente.
Bene, e siamo arrivati appunto a questo lavoro di cui dobbiamo parlare stasera. Forse gli altri sì, ma forse i ragazzini che sono qui presenti hanno bisogno di sapere qualcosa di più sul diario di Anna Franke e del perché sia importante questa ulteriore traduzione, che non è soltanto una traduzione, e quindi la storia di Anna Franke. E la storia del diario, che è
Sì.
anche importante, che delle varie edizioni e dei passaggi che ha avuto, che non è una storia noiosa, perché dietro c'è veramente da scoprire un personaggio che aveva pochi anni più di voi quando ha cominciato le sue trascrizioni.
Allora,
Voi
voi quanti
avete?
anni avete?
8, 9, 10. Sono un po' più giovani.
8, 9, 10,
Allora,
11,
qualcuno che ha
ok.
12 anni c'è? No,
Qualcuno che ha
ci arriverete presto.
avuto 12 anni.
Un grande di 12 anni? Ecco.
Anne Frank, quando aveva la vostra età, viveva già ad Amsterdam, anche se lei non è olandese. Anne Frank nasce tedesca e nasce il 12 giugno 1929. Qualcuno è nato il 12 giugno 1929? Avete degli amici? No, beh, il 29 no, però
12
il
giugno.
12 giugno e
12
basta.
giugno.
Io mi sono sposato il 12
Beh,
giugno,
insomma,
ma non l'ho
penso
fatto
che cominciamo
apposta,
bene.
giuro, era la domenica libera in parrocchia, quindi il 12 giugno 2004.
E non pensavi ancora di doverti occupare del diario di Anna
No,
Franca?
però poi, vedendo che c'era questa coincidenza, che il primo giorno del diario, in fondo al libretto della messa avevo fatto
Ah,
mettere
avevi
una
segnato.
riga
Ah,
con il
ecco.
diario, un pezzettino del diario. Nasce a Francoforte. E la sua famiglia è una famiglia di ebrei, è una famiglia che sta bene economicamente. Il papà di Anne Frank lavorava per una banca. Stavano talmente bene economicamente che avevano una macchina fotografica e il padre di Anne Frank la usava tanto. Infatti noi abbiamo tantissime foto di Anne Frank per questo motivo. Lui aveva girato il mondo, aveva lavorato 2 anni a New York, aveva lavorato a Basilea. E aveva lavorato anche già ad Amsterdam, in Olanda. E beh, per un uomo degli anni 30, aver fatto 2 anni di lavoro a New York non era così banale. Cioè, non è banale oggi aver lavorato 2 anni a New York. Però nel 33, quando Anne Frank compie 4 anni, salgono al potere i nazisti in Germania. E i nazisti sono contro gli ebrei, per tanti motivi. E quindi rendono difficilissima la vita agli ebrei, impossibile. Allora la famiglia di Anne Frank, con Otto Frank, che era suo padre, si trasferisce e vanno ad Amsterdam. E lui, invece di lavorare in banca ad Amsterdam, apre ad Amsterdam la sede di un'azienda che esisteva già dalle altre parti, ma lui apre la sede olandese di questa azienda ad Amsterdam. L'azienda si chiamava Opecta e produceva pectina. Sapete cos'è la pettina? Allora, voi non lo sapete, ma l'avete mangiata
La
tutti.
usano le vostre
Tutti, tutti
mamme?
l'avete mangiata,
Sì.
almeno una volta nella vita. Qui dentro tutti, una volta nella vita, abbiamo mangiato pectina. E serve, è un addensante.
Per le
Serve quando voi
marmellate.
comprate le marmellate, Se fate la marmellata in casa viene buonissima, sì, però viene sempre un pochino più liquida di quella che comprate, cioè a meno che non la lasciate nella pentola 4 giorni.
Bisogna fare e,
oppure ci mettete, esatto, oppure ci mettete l'addensante anche voi. Se invece comprate quella che comprate in negozio, è bella densa, no? Resta attaccata al cucchiaio, si stacca da lì, perché c'è dentro l'addensante. E Otto Frank faceva addensante, insomma la sua azienda faceva l'addensante, faceva le spezie per cucinare. Oh, lui era avanti millenni, e faceva aveva avuto due intuizioni che adesso ci sembrano cose normali, ma ai tempi erano delle belle intuizioni. Allora, prima intuizione, lui diceva, anni 40, la gente ha sempre meno tempo per cucinare, dobbiamo dargli delle cose pronte. Fine anni 30, primi anni 40, cioè stiamo parlando di 80 anni fa. Allora la Opecta che cosa produceva? Minestrone pronto, brodo pronto, sugo pronto. Cioè io ce la vedo la sciura olandese che ci metteva tutto il giorno a fare il minestrone, questo qua gli vende la bottiglietta, gli vendevano in bottigliette. Sembravano quelle della Coca-Cola, bottigliette di minestrone, bottigliette di brodo pronto, 10 cerchetto su 10 minuti di cottura, 10 minuti di cottura negli anni 30. Cioè. E poi l'altra cosa che lui aveva intuito era questa, che adesso sembra una banalità, ma negli anni 30 non lo era per niente. Lui diceva, se noi facciamo dei video in cui facciamo vedere come usare i nostri prodotti, la gente li usa più volentieri. Cioè adesso è una banalità, adesso per qualsiasi cosa guardiamo un tutorial su YouTube. E lui, allora, la TV olandese, la TV di Stato non era ancora nata, parte nel 51. Lui, fine anni 30, costringe i dipendenti dell'Opecta a farsi filmare, cioè diventano degli attori praticamente, e fingono di essere la casalinga, il signore che torna tardi dal lavoro, cioè fanno tutti questi personaggi, e quindi oggi ci sono questi filmati di persone che poi hanno aiutato anche Anne Frank, che fingono di mescolare il minestrone, dice, usate le spezie Opecta, e vi spiegano come usare la pectina per fare la marmellata, fa molto ridere. E Anne Frank vive ad Amsterdam per alcuni anni e vive in libertà, insomma l'Olanda era libera. Poi scoppia la guerra e nel maggio del 40 Hitler invade l'Olanda, la Germania di Hitler invade l'Olanda. L'esercito tedesco era talmente potente e l'esercito olandese era talmente scarso che l'Olanda perde la guerra in 6 giorni. Ci mettono 6 giorni ad arrivare ad Amsterdam. E lì la situazione precipita, perché anche ad Amsterdam i tedeschi mettono le stesse leggi contro gli ebrei, tutto diventa contro gli ebrei anche lì. Allora, visto che anche ad Amsterdam cominciano le deportazioni, i Frank decidono di nascondersi. La prima cosa veramente che decidono di fare è chiedere ospitalità agli Stati Uniti d'America. Come moltissimi ebrei nel 40, nel 39, chiedono ospitalità agli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America dicono di no praticamente a tutti. Quando dicono che la storia non si ripete. Gli ebrei erano in difficoltà, in palese difficoltà, lo sapevano tutti. Eppure gli Stati Uniti d'America non li prendono, non accettano immigrazione ebraica.
C'è la storia di una nave che addirittura
sì,
è dovuta tornare indietro.
Navi che vengono fermate a metà dell'Oceano Atlantico e vengono rispedite indietro. L'unica nazione che accetta qualcosa è l'Inghilterra, la Gran Bretagna, che prende però quasi soltanto bambini. Quindi le famiglie sono costrette a fare questa cosa angosciante, cioè in nome della salvezza dei loro figli sostanzialmente gli dicono addio e li mettono su un treno che li porterà fino alla costa e poi dalla costa su una nave vanno in Inghilterra e molti si sono salvati così. E questo però ci fa riflettere su quello che la storia ha da dirci, ecco, cioè ogni volta che noi non prendiamo una persona, ogni volta che noi non ascoltiamo le necessità di una persona, ogni volta che noi così voltiamo le spalle a chi è sinceramente nei guai, stiamo sostanzialmente condannando una persona. Adesso è molto facile dirlo per gli ebrei di allora, perché lo vediamo tutto con 70 anni di distanza e vediamo tutto con la lucidità di chi ha capito tutto. È molto più difficile dirlo al presente, perché le persone oggi da salvare, non sono più ebrei, non sono più neanche europei, magari sono molto meno acculturati di Anne Frank, molto meno carini, insomma, non ci dicono delle frasette buone per Facebook. Però evidentemente la storia ci chiede oggi di fare qualcosa per loro. Gli Stati Uniti sono un po' rimasti sulla stessa linea, a dire la verità. Loro così hanno un po' questa idea del mondo e vabbè, pazienza, gliela lasciamo. Anne Frank, visto che i Frank non possono più andare da nessuna parte, allora si nascondono nel retro dell'azienda, dell'Opecta, cioè nel retro della fabbrica di Pectina. Sul retro, la Opecta aveva una specie di appartamento che era stato usato tempo prima come laboratorio, insomma, c'erano i chimici lì dentro. Poi era un bel po' che non veniva più usato. Otto Frank ci porta moltissime cose che servono proprio per riuscire a sopravvivere lì dentro per tanti. Lui sperava per alcune settimane. In realtà, lì dentro si chiudono e si chiudono per 2 anni e un mese. 2 anni e un mese lì dentro. Anne Frank chiama quel luogo con un nome preciso, che in olandese è Achterhaus, che significa la casa sul retro. E lei scrive, Anne Frank scrive che quando tutto sarà finito e il suo diario verrà pubblicato, dovrà intitolarsi Et Achterhaus, cioè la casa sul retro. E se voi andate in Olanda e comprate il diario di Anne Frank, non andate in
Questo.
libreria e chiedete Anne Frank diario, come si titola da noi, ma comprate Anne Frank Et Achterhaus,
Solo in
cioè
questa
la casa sul
edizione o anche
retro.
nelle edizioni precedenti?
Tutte,
Tutte. In Olanda.
tuttora in
Sì.
Olanda si intitola La casa sul retro.
Mentre da noi continua a
E
essere il diario o il diario.
una delle scelte che ho fatto e che ho imposto all'editore e alla traduttrice è che ogni volta che Anne Frank usa Achterhaus, noi abbiamo tradotto con La casa sul retro, mentre gli altri finora hanno
La casa
tradotto
nascosta.
con L'alloggio segreto, che è una traduzione sbagliata. Cioè, la parola alloggio segreto, che noi usiamo sempre per Anne Frank, nel diario non c'è mai. E beh, questa cosa andava un po' sistemata. È una delle tante scelte. Il problema è che quando fai una cosa del genere, su Anne Frank, devi avere rispetto per ogni parola. Devi lavorare su ogni parola come se fosse l'unica. Il problema è che quando tu lavori così, su una filastrocca di una pagina, beh, è un lavoro lungo, impegnativo, ma a un certo punto finisce. Quando lavori così su un testo di 540 pagine, beh, diventa un po' più lunga la cosa. Infatti
Ma anche il
ci
lavoro
abbiamo
sulla
messo un po'.
filastrocca non deve essere stato tanto
Allora, lavoro
semplice.
sulla filastrocca,
Per
adesso ve le leggo le
esempio, ecco,
filastrocche.
sono da leggere, perché intanto nelle edizioni che avevo non
Questa è
compaiono.
l'edizione segnata che poi io vendo
Sì,
su
quella è
eBay.
andata. Allora, non compaiono, chissà perché non compaiono
Non lo
queste
dovete chiedere a
che
me,
poi
non
sono
ci
state.
sono.
Eh?
Non ci
Non
sono.
ci sono, infatti. E è
No.
strano perché oltretutto sono. Questa è la prima domanda che volevo farti. Sono state pubblicate, no? Pubblicate in che modo? E sotto un altro nome, ben inteso.
Sì. Sì.
Ecco.
Sono state pubblicate perché lei le aveva prese da uno scrittore e le aveva modificate partendo da lì. Allora, ad Amsterdam e anche in Olanda è molto più facile scrivere filastrocche che da noi. Anche i ragazzi, quando voi fate un regalo in Olanda, quasi sempre lo accompagnate con una filastrocca. E per me è una tradizione divertentissima che andrebbe copiata. Anche perché a quel punto ti salva, dalle banalità dei regali, cioè a quel punto puoi anche fare un regalo banale, perché tanto è la filastrocca, il pezzo forte. Cioè tu puoi anche regalare una cravatta e un profumo, ma tanto c'hai quattro righe di filastrocca che ti spiegano perché, e quindi diventa tutto bello. Quindi si scrivono molte più filastrocche che da noi. Poi da loro non arriva Santa Claus, o non arriva neanche Santa Lucia, come in provincia di Piacenza. Io non ho mai ricevuto regali da Babbo Natale o da Gesù Bambino. Anche qui arriva Santa Lucia, no?
No, qui arriva
No,
Babbo
qui
Natale.
arriva Babbo Natale. Ecco, da noi
Anche
io
a Piacenza,
mai. A
Santa Lucia.
Piacenza arriva Santa Lucia, manca Lodi, insomma, quella è zona di Santa Lucia. E Santa Lucia arriva il 13, il mattino del 13 dicembre. E gli olandesi sono ancora più fortunati perché da loro arriva Sinterklaas, che è Santa Claus, insomma San Nicola arriva, e arriva il mattino del 6 dicembre, quindi 20 giorni, quasi 20 giorni prima di Natale, cioè fortunatissimo. E Sinterklaas però quando dà i doni scrive anche lui delle filastrocchine. Anne Frank ne riporta diverse, che fino adesso in altre edizioni, per esempio nelle edizioni
Sì.
scientifiche, erano state tradotte alla lettera.
Sì.
Il problema è che se tu traduci una filastrocca divertente alla lettera, e
Dicono poco.
cioè, Anne Frank scriveva come Umberto Saba, cioè ti sembrava una poetessa sopraffina, ma non scriveva così. D'altronde, se noi traducessimo alla lettera in un'altra lingua non so, le filastrocche di Rodari, se traducessimo in tedesco Rodari prendendola alla lettera ci viene Rilke, no? Se tutti gli amanti di Rilke
No,
saranno.
dai, non tutti.
Però la questione è questa: andavano tradotte come vanno tradotte, cioè in rima. Il problema è che andavano tutte riportate in rima. Allora la mia scelta è stata: le traduciamo prima tutta la lettera, ed è quello che ho chiesto a Daphna. Ho detto: Daphna, tu me le mandi alla lettera, poi ci penso io. E il lavoraccio è stato tenere per ogni riga il contenuto, la metrica di Anne Frank rispettata, e quindi per ogni filastrocca i tempi si sono allungati a
E
dismisura. Però
dare.
il risultato è questo. Lei a un certo punto legge delle notizie sul giornale e decide di commentarle, le commenta a modo suo, anche in filastrocca. Una delle notizie che legge è terrificante. Cioè, la storia di un uomo che ha sorpreso un gatto che gli rubava il cibo. Questo qui stava cuocendo qualcosa in giardino. Questo gatto entra, piglia l'arrostino e fugge. Quest'uomo, sai, un po' la povertà, la fame della guerra, eccetera. Quest'uomo prende un attizzatoio, cioè quelle punte per i caminetti, e infilza il gatto con la fittizzata, c'è cioè una scena splatter al massimo, e il problema è che lo beccano mentre fa questa cosa e gli danno un mese di carcere. Allora Anne Frank finge di essere il direttore di un giornale che riceve delle lettere o di chi sta dalla parte del gatto e dice: ma povero omicino, oppure chi sta dalla parte del signore, dice: ma il gatto gli è andato a fare altri, va fatto bene. E la poesia, la filastrocca si intitola naturalmente Versi felini, che in italiano funziona benissimo. Versi felini. Al nostro giornale, eppure a me stesso, arrivano missive in gran quantità, che parlano di bestie e del loro decesso, e parlano di un gatto che va all'aldilà. Oh gatto allegro che ridi tra i denti, sui tulipani saltelli beato, bevi il tuo latte senza i documenti, tra i canarini ti sei già mangiato. Andare a caccia è nella natura, ma ci sono cose rischiose per te, del tuo vicino rubar la frittura, oppure l'arrosto o il suo soufflé. Perché se il vicino ha il pranzo distrutto, quello s'arrabbia, non puoi dargli torto, urla, si infiamma, ti grida di tutto, ben più che vivo ti vuol veder morto. Ti hanno infilzato, micio micino. Sei diventato spiedino di gatto. Chi sta con te e chi sta col vicino? Tutti hanno da dire qualcosa sul fatto. Scrivono lettere alla redazione. Ma un bel gattino che male può fare? Ben più cattiva l'altra fazione. Ma la ricetta si può pubblicare? eccetera, eccetera, e poi va avanti. Insomma, questa è Anne Frank. Ce n'è un'altra molto divertente, bellissima, che si intitola Pericolo Baci, perché lei legge su un giornale un professore dell'università che scrive un articolo, ma assurdo, in cui dice: allora, ci sono già abbastanza problemi, abbiamo la guerra, i bombardamenti, l'invasione, queste cose qua. Dobbiamo smettere di baciarci, perché più ci baciamo, più trasmettiamo delle malattie in giro, rischiamo di diffondere delle epidemie baciandoci, quindi basta baciarsi. Anne Frank legge questa cosa a 14 anni, lei figurati, dice, ho appena cominciato, figurati se smette. Allora scrive questo pezzo che si chiama Pericolo Baci. Ha scritto ai giornali il buon professore: prudenti e sapienti quando vi baciate, perché coi batteri, con i vostri germi, magari qualcuno me lo contagiate, ragazzi o ragazze o bambini inermi, a volte anche strani o malcapitati, dovreste far finta siano buoni del pane, un bacio per volta, sono razionati, che vengano d'accanto da terre lontane, i microbi fanno la guerra alla gente, ne passa un miliardo la lei al suo amore, e lui un miliardo ridona incosciente. Lo sa cosa c'è, signor professore? Che lei ha ragione, ma per carità, noi uomini e donne proprio non capiamo se è meglio chi dice o è meglio chi fa. È solo che a volte, ormai lo sappiamo, c'è un grande bisogno di fare faville, e se devi scegliere fra bacio e bronchite, decidon le labbra e non le tonsille. Mettiamo anche il caso che al grido ubbidite la gente capisse la vostra morale, il mondo guarito, ma sa che magone veder che il rimedio è peggiore del male. Se un giorno si andasse a votare la questione, sappiamo per bene come finirebbe. I giovani vecchi, i grandi e i piccini, chi vuole baciare quel dì bacerebbe, chi vuol prender baci, bacetti e bacini. Io penso soltanto che la maggioranza direbbe più o meno: a volte ti tocca rischiar per qualcosa che dona speranza, pensare non serve, meglio il bocca a bocca.
E questa è bellissimo. Ecco, vorrei far notare una cosa,
sì,
che queste cose Anna Frank le scriveva nel giugno del 44,
sì,
aveva stava per compiere 15 anni,
sì, no, questa...
e due mesi dopo sì, sì, la polizia avrebbe fatto irruzione nella casa sul retro e avrebbe portato via lei, la sua famiglia e gli amici, la famiglia di amici che erano con loro, tra cui il ragazzo appunto con la quale aveva incominciato una storia d'amore. Ecco, la capacità di Anna Frank di saper sorridere alla vita e di saper mantenere questa ironia, questa capacità di giocare con le parole, anche grazie a un livello culturale notevole. Anna Frank, tra l'altro, aveva fatto la scuola Montessori, e che era importante, penso, perché era una scuola che insegna prima di tutto alla costruzione della propria personalità, insegna, e poi nell'alloggio segreto, scusa l'espressione, nella casa sul retro, era Anna Frank, continuava a leggere come lei sua sorella, come lei tutti gli altri. Anna Frank si salva, dice che la carta è amica di una, ma bisogna dire che cosa la salva è la parola, è la capacità appunto di saper giocare con le parole e di mantenere questa capacità di sorridere. Qui nel 44 Anna ha già bene presente la situazione com'è, in tante altre pagine ne parla, è la versione, la cosiddetta versione B del diario. In un primo tempo Anna comincia questo diario. Ecco, un'altra cosa che ho notato, che metti in evidenza nell'introduzione, è l'evoluzione della, sì, che risulta anche nella scrittura,
sì,
cioè attraverso questo diario, questa edizione, che mette insieme sia la prima versione che Anna scrive dal 42 al 44, al marzo del 44. Dopodiché nel marzo del 44 decide che quello che ha scritto deve essere conosciuto e quindi riscrive il suo diario, ma è già un'Anna più matura, quasi quindicenne, alla quale sono arrivate le notizie di quello che sta accadendo fuori, che è attenta a tutto quello che accade. Non so, per esempio, ricordo la registrazione dello sbarco in Normandia, no? Sì. Che è attentissima anche. E ecco, e a questo punto noi abbiamo la prima versione, la versione cosiddetta A, di cui tra l'altro manca una larghissima parte, tutto il 43 quasi, e poi la versione B. Ecco, la qualità di questa nuova edizione è proprio farci assistere anche, come hai detto tu, proprio attraverso le parole, attraverso l'uso delle parole, a questa evoluzione, a questo cambiamento che avviene in lei. Non so se ho tradotto bene.
Sì, sì. Abbiamo cercato di tradurre tutto rispettando lo stile di Anne Frank. E quindi lo si vede perché Anne Frank all'inizio scrive tutt'altro che bene. Questa scrittura...
infantile.
Così, sì, un po' pesante, insomma, un po' ripetitiva, molto descrittiva delle cose. Così. Poi mano a mano diventa sempre più brava. Ci mette 2 anni a diventare brava. E quindi noi, così, traducendo com'è, senza abbellirlo, senza cambiarlo, come ahimè è stato fatto a volte in certe traduzioni, come dire, restituiamo al lettore questa sensazione, cioè la sensazione di un linguaggio che cambia. Io, chi comincia a leggere il diario di Anne Frank, dico non fermatevi dopo alle prime 50 pagine, perché le prime 50 pagine è un po' paradossale, perché di solito le prime 50 pagine di ogni libro cercano di essere le più belle, perché almeno così ti tirano avanti un po' e poi... E invece no, cioè se devo dire quali sono le 50 pagine più belle di Anne Frank, non sono le prime 50. Quindi bisogna un po' resistere all'inizio, non bisogna lasciarsi prendere dalla tentazione di dire beh, è un po' ripetitivo, no, perché poi non so a quale pagina, però a un certo punto comincia a prendere ad andare. E Anne Frank aveva tanti sogni. Io non sono così d'accordo con chi dice che Anne Frank voleva fare la scrittrice. E ci sono persone che si dicono molto sicure di questo. Anne Frank voleva fare la scrittrice, Anne Frank fosse viva avrebbe fatto la scrittrice. Io non sono così sicuro. Io sono convinto, ma sembra uno scherzo, ma lo sono convinto per davvero, che Anne Frank avrebbe voluto fare la pattinatrice su ghiaccio. Perché lei racconta moltissime cose legate al pattinaggio su ghiaccio. Lei andava con i pattini su ghiaccio. In Olanda è il sport nazionale. Andava alla Polo Hall, che era un grande centro sportivo. C'è una foto bellissima di Anne Frank che fa una cosa che non bisogna fare sui pattini da ghiaccio, cioè fa il trenino con i suoi amici. Non bisogna mai fare il pericolosismo, cioè ti distruggi se fai il trenino. E lei c'è questo trenino di bambini olandesi e c'è Anne Frank al secondo posto, quindi pericolosissimo, perché al secondo posto vai fortissimo e anche davanti uno. E fa sta cosa, fa sto trenino. Poi l'Apollo Hall è stato chiuso dai nazisti, e, o meglio, è stato chiuso agli ebrei, quindi ci potevano andare tutti tranne gli ebrei. E Anne Frank dedica delle belle pagine al pattinaggio, è quello che lei avrebbe fatto da grande pattinatrice famosa. Lei vuole fare la pattinatrice, vuole fare l'attrice, possibilmente di Hollywood, vuole fare la ballerina, vuole fare l'archeologa e vuole fare la scrittrice. Allora, cosa voleva? E la giornalista. Allora, cosa voleva fare per davvero Anne Frank? Io non lo so. Io so soltanto che quando leggiamo il diario di Anne Frank, leggiamo i sogni di una ragazzina di 13 anni, che non ha chiaro che cosa vuole fare, ma sa che lo farà. E io credo molto di più alla versione pattinaggio su ghiaccio. Non so perché. E oggi Anne Frank avrebbe 88 anni, insomma, ne compirebbe 88 quest'anno. E se fosse viva potrebbe essere un'allegra signora con molte cose da raccontare e magari un passato da campionessa di pattinaggio su ghiaccio. E dove sarebbe il problema? Credo che non ci sarebbe il problema. Il problema di Anne Frank è che lei non realizza neanche uno dei sogni che aveva. E l'unico sogno che in qualche modo poteva andare avanti a realizzare dentro nella casa sul retro era scrivere. Non poteva mettersi di sicuro a fare la ballerina lì dentro, o ancora meno la pattinatrice artistica su ghiaccio.
Chi invece è sopravvissuto è Samuel Modiano
Sì.
ed è molto bello che l'introduzione e la prefazione a questa edizione del diario sia stata scritta da un ex ragazzo, un coetaneo
Sì, gliel'abbiamo
praticamente, un coetaneo
chiesto apposta.
di Anna Frank. È stata una bellissima scelta questa,
Grazie.
perché come se fosse una sorta di alter ego che è sopravvissuto. Salmo il Mondiano è ancora vivo, è l'unico della sua famiglia, non era, lui veniva da Rodi, che tra l'altro era un'isola
Un'isola
italiana, e
italiana,
qui
sì.
entra in gioco anche la responsabilità dell'Italia, che ha avuto la sua parte nella deportazione degli ebrei. Bene, Salmo il Mondiano, orfano di madre, dice mia madre ha avuto la fortuna di morire prima. Viene deportato insieme al padre, alla sorella e perderà entrambi nel campo di concentramento di Auschwitz. Arriva ad Auschwitz più o meno quando ci arriva anche la famiglia Frank. C'è una sorta di coincidenza terribile fra queste due sorti. Hanno quasi la stessa età, lei è del 29, lui è del 30. Arrivano ad Auschwitz più o meno nello stesso tempo. Pensate, Anna Frank, la famiglia Frank, viene catturata nell'agosto del 44 e staranno per un mesetto circa
Sì.
nel campo di Westerbork, e il treno che li porterà ad Auschwitz è l'ultimo treno che parte da Westerbork, perché poi nel frattempo, appunto, lo sbarco in Normandia, che avevano tanto atteso i Frank nella casa sul retro, porterà le truppe alleate in Olanda e i tedeschi dovranno ritirarsi. Ma nel frattempo i Frank sono arrivati ad Auschwitz e la famiglia Modiano anche lì. Anna non muore ad Auschwitz, lei e la sorella morranno in un altro lager a Bergen-Belsen, anche lì poco tempo prima della liberazione, una sorte terribile. Ecco, e quindi la testimonianza di chi è vissuto ed è vissuto per ricordare sottolinea ancora di più l'importanza di chi invece per farci ricordare ci ha lasciato il suo diario.
Mettete in pausa un attimo la registrazione.
Grazie.